Ave Maria, fratelli che siete in ascolto di Radio Buon Consiglio, eccoci anche questo mese di ottobre, impegnati nel nostro appuntamento. E il tema di questa tavola rotonda sarà appunto un tema abbastanza, delicato. Si parlerà di un documento redatto a cura dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e di un'altra associazione internazionale con fini pedagogici, un documento ambiguo, molto ambiguo e molto proprio per questo anche molto pericoloso. Ne parliamo con la dottoressa Ramona Palladino, giurista. Buonasera, dottoressa, grazie per essere intervenuta.
Buonasera a voi, grazie, grazie per questa opportunità.
E con la dottoressa Cinzia Baccaglini, psicologa, un'amica di Radio Buon Consiglio, perché ha fatto con noi già diverse trasmissioni. Buonasera Cinzia, grazie per essere qui.
Buonasera, grazie dell'invito.
Allora, dottoressa Palladino, ci vuole parlare di questo documento, perché è pericoloso?
Documento è molto pericoloso, innanzitutto perché ha firma dell'OMS, per cui ha una validità importante a livello internazionale. E poi per i contenuti che vengono presentati sotto l'aspetto di una emancipazione e concessione nei confronti di minori di strumenti per poter gestire il proprio corpo, loro lo vendono come la possibilità di poter evitare abusi e gravidanze indesiderate, quindi una conoscenza della sessualità sotto un profilo benefico, però in realtà andando a leggere fra le righe c'è uno sdoganamento della pedofilia. Allora, noi lo dobbiamo, innanzitutto dico questo perché purtroppo tanta gente ha difficoltà a reperirlo. Questo documento voi lo trovate scrivendo linee guida OMS, delitto sessuale, Ministero della Salute. Voi dovete entrare lì dentro e dovete pensare che prima ancora che si parlasse di questo documento era molto facile reperirlo, adesso diventa un po' più complicato e non capisco veramente perché, visto che comunque è pubblicato sul sito del Ministero. Entrate nella pagina dell'affettività, lì giù in fondo c'è scritto linee guida, entrate in quel documento e si aprirà un documento in tedesco. Paradossalmente sarà in tedesco. Allora, a quel punto, purtroppo, chi non ha conoscenze di lingue straniere si trova in difficoltà. Deve andare nella parte dove c'è scritto publicazione, scritto così, si entra lì dentro, sessualisce. E poi italianisce, ci saranno tutte le lingue e si prenderà quello in italiano. Quindi già questo ci fa capire che per quanto sia sul sito del Ministero, in realtà quasi venga un po' nascosto. Per quale motivo su un sito in italiano dovete mettere un documento in tedesco, me lo devo andare poi a reperire facendo tutti questi vari passaggi. Quindi spero che ci sia più trasparenza da parte del Ministero. Perché è pericoloso? Innanzitutto perché chi l'ha scritto è in profondo conflitto di interessi con il contenuto del documento stesso. Nasce da degli esperti di cui la gran parte fa parte della cosiddetta Planned Parenthood, cioè un'associazione che spinge fortemente agli aborti, spinge fortemente a campi estivi per la trasformazione gender degli adolescenti, a totale insaputa dei genitori, con rifornimento anche di farmaci ormonali, senza dire nulla. I genitori danno anche una tesserina di 150 dollari. Questo è stato fatto in mancato praticamente, uno stato americano, una zona americana, dove hanno questi camp, proprio per l'indottrinamento sulla tutta quella che è la pratica gender fluid, LGBT. Perché? Perché in realtà dietro tutto questo documento il vero fine qual è? Il vero fine è esclusivamente andare a commercializzare farmaci, interventi, aborto, utero in affitto. Allora, detto così, sembra quasi impossibile, ma poi andando a leggere fra le righe del documento ci rendiamo conto che c'è tutta una manipolazione dei bambini a partire da 0 anni. Allora, io l'ho qui davanti, voi dovete pensare che chi ha fondato Planned Parenthood, uno dei soggetti che hanno fondato Planned Parenthood, si chiama Margaret Sanger. E questa fondatrice, voi dovete pensare, che ha scritto La donna e la nuova razza, al capitolo 5, La malvagità di creare famiglie numerose, dice, cioè solo per capire quanto rispetto abbiano per la vita questi soggetti, quanto rispetto abbiano per i nostri ragazzi, per i nostri bambini, coloro che hanno partecipato a scrivere questo documento. Chi ha fondato questa associazione che basa gran parte delle scritture di questo documento, questi membri della Planned Parenthood, dice: la cosa più misericordiosa che una grande famiglia fa a uno dei suoi membri neonati è ucciderlo. Per cui ci rendiamo conto che non c'è alcun rispetto, non c'è alcun amore per la vita nei confronti dei nostri bambini e dei nostri ragazzi. Queste sono le premesse. Per avere un'idea da cosa parte questo documento. Appunto, poi c'è tutta la parte del conflitto di interessi, perché gran parte delle cliniche gestite poi da membri della Planned Parenthood, sono tutte delle istituzioni dove c'è un di soldi che a oggi, soltanto a oggi, porta un giro economico di 3,7 trilioni di dollari, dove una semplice visita per poter fare la transizione di genere costa 250 euro. L'intervento più scarso che sia sono 30.000 euro. E prima di arrivare a questo c'è la somministrazione dei farmaci. Per cui tutto quello che io adesso vi do un'infarinatura di questo documento porta lì. Il punto è che porta lì, tant'è che infatti nei vari obiettivi che noi andiamo a vedere a partire da 0 ai 4 anni è proprio quello di instillare già nei bambini dubbi sulla propria sessualità. Negli obiettivi dai 0 a 4 anni si parla proprio di sensazioni spiacevoli con il proprio corpo. Perché spiacevoli? Perché andando appunto a leggere fra le righe, nel momento in cui tu non ti piaci, io ti do gli strumenti per cambiare. Innanzitutto partiamo con i farmaci ormonali, clitorellina e estradiolo, che sono altamente dannosi, sono quasi irrevocabili, cioè una volta che tu cominci quel percorso lì non puoi tornare indietro. Siccome è un percorso che viene utilizzato fortemente in Inghilterra, in Canada, perché loro sono partiti decisamente prima di noi, avrà un'anzianità di procedimento di utilizzazione di circa 10 anni. Per cui di fatto non si può parlare né di effetti a lungo termine, né neanche di conseguenze di un utilizzo di questi farmaci a lungo termine e neanche della possibilità di tornare indietro. Tant'è che quando poi si dice detransizione, coloro che cercano di detransizionare in realtà hanno poi delle difficoltà enormi. Come si arriva a tutto questo? Allora, in questo documento parlano innanzitutto dei bambini come portatori di diritti sessuale, cioè che effettivamente noi come soggetti umani lo siamo, no? Ognuno di noi è portatore del diritto alla sessualità, ma qui viene visto tutto sotto un altro aspetto. Io vado a prendere la pagina più brutta alla fine, in realtà, che sarebbe pagina 19 e pagina 20. Se voi riuscite a reperire questo documento, lo vediamo poi insieme. Allora, innanzitutto a pagina 13 dice: dalla nascita i neonati, quindi occhio anche alle parole, apprendono il valore e il piacere del contatto fisico, del calore umano e dell'intimità. Infatti, loro vedono il neonato già come un soggetto sessuato. Ed è per questo che dicono, già da piccolini bisogna educarli a gestire il proprio corpo, a conoscere il proprio corpo. Loro parlano di skill, cioè si danno degli strumenti e degli obiettivi per conoscere il proprio corpo al punto di poter negoziare i rapporti sessuali, il consenso nei rapporti sessuali. Quindi c'è una consapevolezza della propria sessualità, del proprio corpo, della propria vita, del corpo, che porterà poi a quello. A pagina, appunto a pagina 19, cosa si dice? Si parla di cittadinanza intima, proprio perché ognuno di noi è portatore di questo diritto sessuale. Dov'è la cosa terribile pericolosa. Loro lo accompagnano al concetto di diritto internazionale. Quindi se noi parliamo di diritto internazionale, di un diritto inviolabile, inalienabile del bambino alla sessualità, si potrebbe gravemente far entrare nei diritti degli infanti. E quando si parla di questo, cioè, loro cosa dicono? Metterà a pagina 19 dentro un riquadro, nella parte quasi finale. Nel momento in cui io riconosco il bambino come portatore di un diritto sessuale internazionale, nel momento in cui io gli do tutti gli strumenti per conoscere se stesso, questo metterà in grado i bambini e i ragazzi, gli adulti del domani, di affrontare la sfida dell'autonomia e del consenso nelle negoziazioni con il loro partner. Ok? Se qui si parla della possibilità di dare il consenso ad un rapporto sessuale con bambini, ecco perché si parla di pedofilia. Ecco perché è gravissimo questo documento. Negli obiettivi da 0 a 4 anni, è scritto perché dire sì a cosa? Da 0 a 4 anni, perché dire sì a cosa? No. Nell'appello sopra quello che ho detto, il godimento di tali diritti rinforza la persona contro intromissioni della famiglia. Quello che succede fa, anche il dialogo degli psicologi, ma scusate, questi sono problemi di connessione. Io vado avanti. Mi
Sì,
sentite?
infatti
Ok.
ci sono delle parole che non riusciamo ad afferrare, non so se anche Cinzia ha lo stesso
Anche io
problema.
ho lo stesso problema.
Quindi non riusciamo a seguire bene il discorso, purtroppo, perché ci sono delle parti mancanti, arriva a intermittenza.
Proviamo così, trovo i dati del telefono, vediamo se adesso va meglio.
Il punto è sempre lo stesso, insomma, bisognerebbe avere più
Adesso
continuità.
va meglio, non ti devo.
Bisogna vedere come va nel tempo.
Provo a parlare più lentamente. Ok, proviamo, vediamo un attimo. Allora, quello, vi stavo dicendo, quello che è successo al codice deontologico di Gogin 10 giorni fa è una cosa gravissima, perché praticamente andando a leggere tra le righe sul discorso del consenso informato, si sta dogando cosa? Voi avete presente all'interno della scuola gli strumenti di ascolto?
Dottoressa Palladino, la
Allora, ecco,
interrompo un attimo,
mi
magari
scusate, qui vedo
con
ma
la regia cerchiamo di
ogni
ripristinare la linea.
tanto.
Mi sente, dottoressa? Ecco, scusi se la interrompo. Intanto la interrompo perché vorrei rivolgere delle domande alla dottoressa Baccaglini mentre la regia tenta di sistemare la linea, d'accordo? Così possiamo poi riprendere il discorso. Cinzia, di quello che diceva la dottoressa Palladino, per questo tentativo di introduzione della pedofilia nella scuola, e io mi ritrovo con delle esperienze raccolte sul campo da alcune persone che praticamente si sono trovate in questa situazione. Un gruppo di persone appartenenti ad associazioni LGBTQ è entrato nelle scuole e rivolgendosi anche ai bambini di età di scuola materna, quindi sui 3-4 anni, 5 anni, hanno cominciato a porre delle domande del tipo: ma tu sei proprio sicuro di voler essere un maschietto? Non vorresti essere, non ti piacerebbe essere una femminuccia? Perché se tu non vorresti essere un maschietto, lo sai che puoi scegliere e puoi diventare una femminuccia. Ma quali sono le conseguenze psicologiche di questi dialoghi con dei bambini, di quella età, Cinzia?
Ma io, se mi permetti, faccio un passo indietro, poi rispondo ovviamente alla tua domanda.
Ma credo che bisogna inquadrare ciò che da molto tempo viene inserito non solo nei documenti del Ministero della Salute e dell'OMS, cioè chi come me entra nel campo della difesa della vita e la dimensione educativa sa perfettamente che da molti decenni hanno cercato in più modi di introdurre prima una cosa, poi un'altra, no? Come direbbe Romano Guardini, poi ci troviamo di fronte, no? Al disastro. E perché chi appunto ha memoria del passato sa perfettamente che l'IPPF è poi quella collegata non solo con la Nafisa Sadiq alle conferenze della popolazione sul Cairo e quindi tutto il discorso, no? Della sterilizzazione e l'abortività, è collegata con addirittura campagne contraccettive laddove ci siano stati anche dei terremoti, assumendo che ovviamente se avessero avuto non solo la dimensione della contraccezione ma anche dell'aborto, in quei terremoti ne sarebbero morti anche meno col senno di poi. E sa, quindi queste organizzazioni hanno tutte una serie di persone, lobby, che sono poi imbricate in tante altre, ivi compreso quel famoso documento americano sul fatto che non esistesse la sindrome post-abortiva, ma sono sempre le solite persone che sono finanziate dai ben soliti noti. Quindi farei un passo indietro per dire che l'attenzione su questi temi è da molto tempo che doveva essere alta e deve essere alta. E dico rispetto a quello che ho letto del documento che ci sono tre cose che mi sono saltate all'occhio, ma in continuità con quello che dicevo. La prima, tutti i bambini vengono trattati come oggetti e non come soggetti, cioè come qualcosa e non qualcuno. Se noi non abbiamo ben chiara questa distinzione sul fatto che io con il qualcosa, con un oggetto, ci posso fare quello che voglio e quindi produrlo, ucciderlo, smembrarlo, ma anche riempirlo, riempirlo non come fosse un essere umano da educare, quindi da exducere, da tirare fuori da lui il meglio che può, ma da rimpinzarlo di informazioni, non certo conoscenze, sono informazioni. La conoscenza e l'educazione è tutta un'altra faccenda che tiene appunto in considerazione la globalità della persona, l'unicità e l'irripetibilità di quella singola persona, nelle varie fasce d'età, ma anche della struttura di personalità di quel bambino. Quindi è veramente un argomento un po' più ampio. Qui il problema che si evidenzia sono la partenza, chiamiamoli così, non solo delle premesse antropologiche, non certo personaliste, e dei paradigmi, chiamiamoli così, pedagogici educativi che vengono utilizzati. Quindi il qualcosa e non il qualcuno, una dimensione educativa uguale per tutti, ma dando per scontato un'altra cosa, che i bambini siano solo ed esclusivamente un ammasso di istinti, da in qualche modo, come dire, da addestrare, ecco, addestrare o addomesticare come se fossero degli animaletti con come dire, dei comportamenti, degli skill che sì se fanno piacere, no se non fanno, se fanno dispiacere. Questo secondo me è la premessa fondamentale da cui bisogna parlare. Quel documento ha una impostazione pedagogica e antropologica di tipo funzionalista, cioè devono aumentare le varie funzioni, in questo caso la dimensione della sessualità. Attenzione a tre parole che vengono usate, poi arrivo ai danni che si possono fare. Quando nel documento, anche con mia grande meraviglia, si dice che il bambino è corpo, attenzione alla parola sessuale fin dal grembo materno, uno direbbe: ah, riconoscono la dimensione del concepito. No, 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 attenzione, hanno detto corpo sessuale. non corpo sessuato. Quindi, come tale, anche quello da poter essere addomesticato, variato, manipolato, eccetera. Noi sappiamo perfettamente che è vero che in Inghilterra sono partiti prima rispetto anche a tante problematiche di transizione, ma la Tavistock ha già smesso di continuare queste transizioni perché i risultati poi sono i suicidi di quelli che vogliono tornare indietro e non possono, perché sono degli grossi disturbi di personalità e ci sono storie, cronache, quindi non sto dicendo niente di particolarmente, come dire, contro anche la mia stessa categoria, perché anche sul codice deontologico e tutto il resto ce ne sarebbe da fare e da dire. Ma arrivo quindi a quello che mi stai chiedendo tu. Intanto, se da un lato è vero che la dimensione educativa prioritaria, anche nella dimensione della nostra Costituzione, attiene alla famiglia, è altrettanto vero che dal mio osservatorio non ci sono neanche le famiglie che sanno educare. È vero che genitori si nasce, non si nasce, si diventa. Però questa emergenza educativa va avanti dagli anni 70 in avanti, dai, è inutile che ci nascondiamo. E quindi anche coloro che dovrebbero essere agenzie educative di presidio sul territorio, a cominciare dalla famiglia, ma guardate che questi problemi ce li abbiamo anche in diversi movimenti e associazioni ecclesiali con certe carte che abbiamo letto scritte qualche tempo fa, cioè non è. E quindi qual è il danno che può arrivare? Della nonna, se educare, mi ha sempre impressionato questa frase, educare è introdurre una persona nella realtà, ma una realtà che abbia senso e significato, una realtà che si apra voglio dire, a una conoscenza veritiera e globale, della persona in tutte le sue dimensioni, che non è solo la biologica. Non è solo la psicologica, non è solo la cognitiva, ma è anche quella spirituale. Quindi, quali danni si possono fare anche con delle frasi così dette? Perché è quello che vediamo nella nostra società, cioè un'estrema confusione. Un'estrema confusione, un brodo primordiale dove tutti possono fare tutto, e qui, ripeto, lo prendo nella dimensione del continuum, non la prendo solo ed esclusivamente. Certo che i bimbi che noi abbiamo in testa come la dimensione dell'ingenuità, in realtà qui attraverso questi sì e no del piacere va, diventano praticamente tutti dei maliziosi, ma il malizioso è la malizia è negli occhi di chi guarda, non è nel bambino, è in quella che gli viene fatta in qualche modo arrivare. E guardate che questa cosa, se prendete le tre affermazioni che ho fatto, poi la vediamo nella ipersessualizzazione dei bambini, la vediamo in quello che sta succedendo, che è la ribalta delle cronache e video di sessuali e video che vanno più o meno nel web e nel dark web e video che poi vengono passati tramite le chat di WhatsApp anche in cambio di una dimensione economica. Quello che vi dicevo prima, no? Una dimensione funzionalista, mi serve a. E non mi interessa se dall'altra parte ci sia un soggetto e non un oggetto. Lo uso. Così come lo vediamo, perché mi rifacevo anche al problema educativo degli adulti, che sempre più non sono né testimoni né coerenti, né tantomeno hanno, come dire, una capacità critica di poter dire anche dei no ai bambini. La logica che passa da questo documento è proprio questo. Ti fa piacere? Fallo. Non ti fa piacere? Non farlo. Ma stai attento perché potrebbe piacere a te e non piacere all'altro. Quindi almeno negozia, fai un compromesso fra quello che può piacere a tutti e due. A tal punto che ci sono delle cose assurde, non tanto e solo sui 0-4 anni, ma la cosa assurda che io ho trovato che è proprio un non senso, anche fra i 12 e i 15, che per me in questo momento è la fascia più debole, più Perché da un lato c'è una ipersessualizzazione, dall'altro non ci sono educatori che educano e non ci sono adulti che riescano a contenere anche queste situazioni, per cui addirittura nel capitolo fertilità e riproduzione, oltre ovviamente a tutta la dimensione della contraccezione, perché qui c'è sempre il negativo, non diamo mai l'immagine del bello del corpo, diamo sempre l'immagine di ciò che devi prevenire, che sia l'AIDS, che sia la gravidanza, che sia quindi ti devi informare dei servizi sanitari sulla contraccezione, su tutti i tipi di contraccezione, ci mettono anche ovviamente quella abortiva sedicente, la contraccezione d'emergenza, ma la cosa assurda è che nella fertilità e riproduzione di 12-15 anni c'è scritto che bisogna trasmettere a questi ragazzi informazioni sulla gravidanza, aperta parentesi, anche in relazioni omosessuali e l'infertilità. Ora, questi non sanno ancora se sofferti, se non soffertili, però bisogna che noi gli diamo delle informazioni sulla gravidanza anche nelle relazioni omosessuali. C'è qualquadra che non mi cosa, no? Quindi il danno è proporzionato a l'età dello sviluppo sempre più piccolo del bambino. A chi dice queste cose? Io sono fra quelle che viene definita, no, esperta, no? Quindi, però lì le caratteristiche di coloro che devono andare a fare queste cose e sono elencate, sono quelle dell'essere dell'apertura totale, globale, termonucleare a tutto. Io non credo che questo sia l'educare a un senso, un significato di globalità della persona, avendo quel bambino, quel ragazzo, quell'adolescente al centro, con i problemi e le domande che pone, perché loro fanno i figli e non possono non fare domande. Cioè, paradossalmente, anche lo sviluppo che dicono, no? Senza scomodare Edipo, gli psicanalisti, è vero. Ma un conto è che un bambino per scoprire il proprio corpo si stoccasti, diciamola così. Un conto è che tu lo inviti, siccome le fa piacere, a continuare questo comportamento come se fosse un animaletto con condizionamento skinneriano al piacere, e perché dopo mi arrivano anche i nevrotici ossessivi, allora a questo punto, no? Quindi, per rispondere alla tua domanda, i danni possono essere molteplici. Ovviamente non te li posso elencare tutti perché c'è la questione del contesto, di quante volte viene fatta questa cosa, della ripetitività, della struttura di personalità unica e di ripetibile di quel bambino, della famiglia, se nel frattempo fa squadra o non fa squadra anche con le agenzie educative. Non dimentichiamoci che qui, se a proposito di funzionalismo, che poi ha accanto il concetto di performance, se non viene, come dire, sancita una certa performance da un professore, ci abbiamo i genitori che vanno a menare gli insegnanti, no? Quindi questo patto educativo che dovrebbe, cioè sono veramente decenni, ci sono anche degli bellissimi documenti, se vi ricordate, non solo di Benedetto XVI, ma ancora prima del Cardinal Caffarra sulla sfida, no, della emergenza educativa. E quindi possono essere diversi, non, perché poi quando si arriva al discorso dei medicinali, bisogna stare ancora più attenti, in quanto anche dopo il Covid noi abbiamo avuto, che proprio ha a che fare col corpo, una escalation di disturbi di somatizzazione, di conversione somatica, di depressione, di ansia. Quindi bisogna stare attenti anche e soprattutto nella dimensione adolescenziale, perché l'adolescente fa l'adolescente, ma bisogna stare attenti a non dare etichette di un certo tipo piuttosto che un altro, ma accompagnarlo e vedere realmente qual è il problema. Perché tante volte il problema sono i genitori. Tante volte i problemi sono i professori, tante volte è questa incoerenza fra le agenzie educative, oltre che quello che portano ovviamente i bambini. Non so se ho risposto alla tua domanda,
Sì,
Claudio.
no, hai risposto e l'hai completata, arricchita da un quadro molto, molto ampio e stimolante. Vorrei soffermarmi un attimo su un aspetto e poi passare la parola alla dottoressa Paladino. Un aspetto che mi sembra importante. Tu mettevi in evidenza giustamente il ruolo un po' educativo dei genitori, che sicuramente in questo momento storico, forse più che mai, è un ruolo in crisi, no? È un ruolo debole. Però questo ruolo dobbiamo cercare di recuperarlo ad ogni costo. E troviamo poi, per riallacciarmi al documento, così poi do la parola alla dottoressa Palladino, proprio in questo documento una contraddizione evidentissima che mi ha colpito, no? Perché alla pagina 21 parla di una inadeguatezza da parte dei genitori di svolgere appunto questo compito educativo, nello specifico della appunto educazione sessuale. E poi a pagina 31, quando evidenzia i caratteri dell'educatore, quindi insegnante che fa educazione sessuale, aggiunge: non c'è bisogno che questi possegga un alto profilo professionale. Ma allora scusate, cioè i genitori sono inadatti, però poi gli insegnanti possono avere anche un basso profilo professionale. È un ruolo ovviamente macroscopicamente contraddittorio, ma come tutte le cose che non partono bene, che hanno una matrice proprio marcia dentro, poi evidenziano queste contraddizioni. Torniamo nello specifico del documento. Dottoressa Paladino, ci stava, vedo che ha cambiato postazione, quindi la linea dovrebbe essere più continua. E ci parli appunto del contenuto, ci stava dicendo della matrice che appunto inquadrando la fascia di età dai 0 ai 4 anni.
Più che altro, allora, proprio perché volevo un po' legarmi a quanto stiamo dicendo questa sera, no? Se ci sono degli insegnanti che ci stanno ascoltando, ci tengo veramente a dirlo questo. Allora, il titolo a volte offende gli insegnanti, perché purtroppo queste serate tante volte hanno questi titoli di pedofilia all'interno della scuola. Io credo che la gran parte degli insegnanti in questo momento in Italia siano veramente strumenti inconsapevoli. E quindi li inviterei fortemente a documentarsi sulla gravità di tutto ciò che un documento del genere, di iniziative legate a questo documento, comportino. Perché partono dalla scuola? Perché l'obiettivo è raggiungere i bambini, cioè noi ormai l'abbiamo capito questo. E siccome la gran parte dei genitori lavoriamo, siamo obbligati a lasciare i nostri figli all'interno di queste strutture dove i bambini perdono tante ore con queste persone, no? Che saranno appunto gli insegnanti, gli educatori, interverrà gente dall'esterno e fanno dei percorsi di formazione con una leggerezza, appunto, è proprio il discorso che stava facendo lei, no? Il dire potrebbe esserci l'educatore anche con non particolari competenze, proprio perché gli fanno dei corsi a volte di mezza giornata, di 2 ore. Su un argomento talmente importante e delicato che, come ha detto la dottoressa, potrebbe avere poi degli effetti devastanti. Cioè, questa roba non si scherza. E loro dicono proprio questo, cioè il prerequisito centrale, parlo di pagina 29, il prerequisito centrale per l'educazione sessuale è che questa abbia il suo specifico spazio a scuola. Ecco perché dobbiamo stare attenti. Invito davvero dirigenti ed insegnanti a leggere e documentarsi su questo documento. Non perché la scuola stia sdoganando la pedofilia, ma perché fanno dei corsi dove si parla di inclusione, accettazione del diverso. L'esempio più plateale è la giornata dei calzini spaiati. Iniziano già a educare alla diversità, da inclusiva, il compagno diverso, il calzino diverso, no? Cioè fanno questi giochi di parole, poi fanno dei corsi sul cambiamento dell'uso delle parole da parte degli insegnanti stessi. Quindi li vendono come degli ottimi prodotti inclusivi, tendenti alla negazione del bullismo, dell'omofobia, della transfobia, per poi in realtà ficcare dentro questi argomenti gravissimi e pericolosissimi. Per cui non che la scuola sia luogo dove si sdogani la pedofilia, ma sta diventando, e vi dico, attenti, strumento affinché si raggiunga quell'obiettivo lì. Perché sono convinta che la gran parte degli insegnanti, facendo quei corsi con quella leggerezza lì, non abbiano colto davvero la gravità dell'argomento e di ciò che potrebbe succedere da qui a breve. Anche la carriera alias che è stata accolta nelle scuole è gravissima, è gravissima. Loro stanno giocando. Cioè, permettere, premesso, allora parliamo adesso di diritto, no? Cioè, io mi ricordo quando abbiamo studiato il diritto si basa proprio su delle certezze. È vero che poi ci sono le interpretazioni, ma il diritto, proprio perché dà certezze, permette alla società di regolamentarsi. Nel momento in cui io nego attraverso la carriera alias all'interno delle scuole la possibilità ad un soggetto di essere ciò che è, e quindi di inventarsi di essere qualsiasi cosa, sgretolando l'essenza stessa dell'essere umano, se nel momento in cui io sgretolo l'essenza dell'essere umano, io sgretolo il diritto in sé, diventa il caos. Nel caos entra tutto. È gravissimo.
Potremmo aggiungere che oltre al diritto c'è la negazione proprio della realtà, perché nel momento in cui io non percepisco più la realtà per ciò che è, ma è reale solo ciò che io percepisco sia reale, ho perso il senso del reale. Quindi ci siamo aperti, ci stiamo aprendo alla follia.
Al nulla, al nulla, cioè navighiamo nel nulla, cioè non solo questo, ma poi pensate anche alla violenza che comporta la carriera alias, perché il ragazzino che è consapevole, maschio, femmina, davanti al compagnetto che si presenta fisicamente maschio, ma si fa chiamare con nomi femminili, ma anche qualsiasi altra cosa che sia, no? Deve fare una violenza su se stesso e negare l'evidenza a se stesso. Cioè non può
Infatti.
dirlo. E quindi noi violentiamo indirettamente quei ragazzini che davanti all'evidenza la devono negare per evitare di offendere. Ma dove stiamo andando?
Ma infatti c'è nella teoria gender c'è proprio una violenza inaudita alla libertà di pensiero. Perché se io le dicessi che mi percepisco come un cinese di 1,30 m con gli occhi a mandorla, fino a qui, vabbè, potrebbe essere un problema solo mio, ma nella misura in cui io pretendo che tutti mi trattino come un cinese di 1,50 m con gli occhi a mandorla, io sto facendo una violenza su tutti e sulla loro libertà di percepirmi come essi mi vedono e non come mi percepisco io.
Però, se posso intervenire, altre due sottolineature, sempre leggendo il documento. Il documento ha sempre a che fare con la dimensione della sessualità. Cascasse il mondo, nonostante la sezione dove è messo nel Ministero della Salute, che parlassero di affettività e di educazione all'affettività, che sarebbe molto meglio, anche perché, così come dicevo prima della dimensione degli istinti, beh, allora se mi fa piacere essere violento, poi parlavate di violenza, poi non ci stupiamo di quello che accade al giorno d'oggi, perché è così. Cioè, se a me essere violento piace, ma allora se, così come ne stanno arrivando purtroppo tanti, ce ne sono anche tanti abusi intrafamiliari, non solo emotivi, ma anche proprio fisici. E vabbè, allora vuol dire che io porto a una non naturalità qualcuno che peraltro si sente in colpa e magari lo nega, soprattutto se piccolo, lo rimuove, eccetera, condizionandolo a vita. E la cosa che mi lascia ancora più basita è questo, che noi stiamo dicendo che tutto il nostro mondo dei bambini ha dei problemi, non solo dei bambini per verità, anche degli adolescenti e anche degli adulti. ha dei problemi a gestire la dimensione emotiva. E infatti ci sono corsi su corsi, no? Anche per i maschi violenti, la cosa della rabbia, cioè, e questo e quell'altro. Però paradossalmente, in quel documento, mentre vengono accettate alcune emozioni, non vengono, si dice che bisogna dare delle informazioni su come comunicarle. Ora, se siamo in una società sostanzialmente alexitimica, che non trova le parole per dire come sta normalmente, figuriamoci dei bambini che devono ancora imparare la differenza, che ne so io, fra la tristezza e la vergogna, che non è che se noi vediamo un bambino là nell'angolino sappiamo o possiamo pensare di sapere cosa sta provando fino a quando non glielo chiediamo. E allora magari dal racconto ci dice che uno bambino, un compagnetto di asilo l'ha isolato, allora pensiamo ad una dimensione emotiva. Se invece ha fatto del male a qualcuno e lui si è ritratto, messo là, capite che è tutto un altro paio di maniche. Quindi torno a quello che dicevo, cioè o noi abbiamo ben presente tutte le dimensioni della persona umana, o ivi compreso per chi crede che il corpo non è solo corpo, ma anche tempio di Spirito Santo, così l'ho detta tutta, o altrimenti qualsiasi decompartimentizzazione del sapere andrà verso una comunque violazione dell'essere umano in quanto tale, orientato al bello, al vero, sì, ma dove bisogna dare senso e significato. E c'è, così come c'è nel pensiero dei bambini, perché quando sono piccoli il pensiero è pratico, lo sappiamo perfettamente. Cioè, se tu gli nascondi una cosa, per loro quella non esiste, ma se tu gliela fai vedere, per loro quella esiste. Ma per arrivare al pensiero ipotetico deduttivo, bisogna arrivare poi nell'adolescenza, no? Le equazioni di secondo grado non si studiano all'asilo o alle elementari, proprio perché non si ha il cervello e le capacità cognitive di acquisire. Allora, il pensiero ipotetico deduttivo è quello che mi mette in relazione poi con gli altri, aprendomi verso la maturità, che significa prendersi le responsabilità di ciò che faccio, di ciò che non faccio, di ciò che dico e di ciò che non dico. Capite che siamo lontani mille miglia da uno sviluppo integrale della persona?
Bene, dottoressa Palladino, io vorrei riprendere un altro aspetto di questo documento, che è un aspetto che non è nuovo, sicuramente non nasce con questo documento perché è una storia vecchia, la marginalizzazione della famiglia, no? È un documento questo che ovviamente non riconosce, forse abbiamo anche accennato, la priorità dell'educazione all'istituto familiare, no? Ma questo documento lo estorce ai genitori per attribuirlo ad un'istituzione. Ora, perché mai due genitori, appunto, per restare anche sulla linea delle cose che diceva Cinzia, non potrebbero educare il figlio? Considerando che la loro visione dell'uomo e della vita non è una visione prettamente materiale, no? Perché mai due genitori non potrebbero educare il figlio alla bellezza della riservatezza, alla bellezza del pudore? Perché mai non potrebbero fare questo? Si sta cercando effettivamente di allontanare, cioè di distruggere il più possibile quella che chiamavamo una volta e chiamiamo ancora adesso famiglia tradizionale, no? Una famiglia che è fondata da un uomo e di una donna con una sua visione della vita che è legata anche al senso della religione cattolica. Ma tutta questa marginalizzazione, secondo lei, non esprime un grande controsenso? Perché da un lato parliamo di documenti su documenti che vogliono battere e vincere ogni forma di discriminazione, E dall'altro vediamo che vengono marginalizzate appunto le famiglie tradizionali o comunque la famiglia di una volta. Non è un grande controsenso.
Allora, ultimamente io credo che di controsensi ne stiamo vedendo tantissimi, per cui credo che a oggi farsi una domanda del genere, dobbiamo vedere dove vogliono arrivare in realtà per poter capire questo controsenso, perché vendono il prodotto per arrivare ad un altro fine. Se abbiamo detto che in questo momento l'obiettivo del documento in realtà è quello di incanalare i bambini e i ragazzi verso un determinato tipo di percorso, si deve per forza estraniarli da quello che è il vero nucleo forte che per fortuna ancora in parte in Italia abbiamo, che è la famiglia. Diciamo che in questo momento è veramente la nostra fortuna, però è da anni che viene martoriata la famiglia, viene martoriata la figura del papà, tantissimo. Negli ultimi 20 anni che mi ricordi i cartoni animati, a partire da Peppa Pig, cioè Peppa Pig adesso è decennale come cartone animato, c'è cioè questa figura di questo papà stupido quasi, i Simpson, questo papà cretino, no? Incapace, è la mamma che cerca sempre di arrabattarsi, e nei telefilm per ragazzini c'è una continua distruzione della figura genitoriale. Come se noi perdessimo il valore del nostro ruolo all'interno della vita dei nostri ragazzi e continuano a mandare il messaggio quasi che noi non siamo dei soggetti su cui fare affidamento. In parte poi a livello sociale si è lavorato in questo senso, cioè la mamma è sempre stata, c'è crisi economica, i genitori hanno bisogno di lavorare entrambi, la mamma è stata tirata via dal nucleo familiare perché deve portare i soldi altrimenti a fine mese non si arriva. Quindi noi siamo obbligati, come ho detto poco fa, a lasciare i nostri figli all'interno di queste istituzioni che vengono poi informate a questi documenti che gestiscono loro dall'esterno quella che è poi la formazione dei nostri figli. Ma come già ho detto in altri contesti, noi ancora oggi in Italia abbiamo una fortuna, per quanto già quel cambiamento del codice deontologico e degli psicologi sia gravissimo. Noi ancora abbiamo la fortuna dell'articolo 147 del codice civile e l'articolo 30 della Costituzione, che ci riconosce come soggetti obbligati ad intervenire nell'educazione e nella formazione dei nostri figli. Quello che dico nelle serate a cui partecipo spesso è: genitori, riprendiamo il nostro ruolo, ma davvero. Cioè, è arrivato il momento, basta fare i ragazzini, è arrivato il momento e basta anche purtroppo fare le persone stanche. Cioè, noi nel momento in cui abbiamo generato dei figli ci siamo dovuti prendere delle responsabilità, ma ce le dobbiamo prendere davvero. È un periodo sociale molto complicato, molto complesso, difficile, e c'è un martellamento sociale all'interno all'esterno della famiglia che ci massacra. Poi c'è tutta la parte tecnologica, no? Voi contate dopo il lockdown, per esempio, mi sono arrivate notizie da Bologna, no? Vi faccio un esempio così molto semplice. Dopo il lockdown, io penso che la dottoressa lo sappia benissimo, le problematiche del cambiamento del genere a Bologna purtroppo sono aumentate tantissimo. Mi diceva un'infermiera che prima avevano degli appuntamenti settimanali, adesso non solo li hanno tutti i giorni, ma stanno aprendo una seconda sede. E molto spesso vengono avallati dai genitori questi percorsi nel nome della liberalità, dell'accettazione, dell'emancipazione, no? Dire oggi no, questa cosa non va bene, ti fa considerare bigotto, ti mette contro il figlio perché tu non capisci, non sei alla moda, cioè tutta questa cosa. Allora, riprendiamo anche il nostro ruolo nel dire no, no, fine. Quando farai 18 anni, allora a quel punto se ne parla perché tu hai fatto un percorso che ti ha portato a maturare, ma sarà una tua scelta a quel punto. Perché? Perché tante volte succede in Inghilterra, in Svezia, purtroppo questo succede, i genitori quando devo andare ancora più a monte, allora anche nel documento c'è scritto che gli insegnanti verranno fortemente incentivati, vi dico le parole che loro usano. Allora, gli insegnanti vanno stimolati e sostenuti in questo percorso di insegnamento di queste regole sul diritto alla sessualità. Quindi voi pensate, come ha detto la dottoressa poco fa, vengono date tante informazioni a dei ragazzini o dei bambini non pronti, per cui si ritrovano a gestire delle informazioni che li destabilizzano. La scuola, siccome è un luogo dove i ragazzini passano diverse ore, avendo adesso appunto gli sportelli, avendo gli insegnanti che attenzionano la parte dell'emotività, dell'affettività, poi quest'anno ci sarà un massacro sul discorso dell'emotività, andando proprio lì a toccare la parte dei sentimenti in maniera de decisamente profonda. Un insegnante che ravvede nel ragazzino una problematica, una difficoltà, coinvolge le famiglie. Ricordiamoci che siamo massacrati noi da circa 10 anni almeno sul discorso del gender, il pride, la fluidità, tutta questa roba qua. Arriva il genitore davanti a questa segnalazione fatta da parte degli insegnanti, che magari è anche supportata dallo psicologo, dove si dice che la cosa migliore per il ragazzino magari è iniziare un percorso di conoscenza della sua sessualità. Sappiate bene che nell'ultimo mese le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità sono proprio quelle di, davanti a un ragazzino che ha un minimo di questa problematica, bisogna immediatamente indirizzare famiglie e ragazzino verso i centri LGBT più vicini. Okay? Cioè, c'è proprio questa direttiva qua. E all'interno di tutti i luoghi pubblici, laddove ci possano essere delle dinamiche affettive, sanitarie, quello che si dovrà avere una cartellonistica inclusiva con gli arcobaleni, cioè ci sarà tutto questo sistema qui di contorno, no? La mamma cosa fa davanti a un insegnante che ti segnala un bambino con problema? Lo inizia il percorso. Ecco perché finiscono in questi centri i genitori con i figli, i genitori tante volte proprio convinti di supportare i loro figli, perché pensano di fare il bene del ragazzo. Ti si propone la possibilità di scegliere fra un ragazzino che inizia un percorso di transizione, di cambiamento, di approfondimento sessuale felice, o un ragazzino a cui tu tarchi le ali come genitore e quindi lo rendi depresso. Una mamma che fa?
Infatti è proprio questa la domanda chiave che fa crollare anche dal punto di vista emotivo, credo, un genitore, no? Quando viene chiesto al genitore, preferisce avere un figlio omosessuale o un figlio che si suicida?
Ecco, una mamma che fa? Lo fa. Ecco perché tante volte in questi centri di cambiamento arrivano i genitori, o tante volte appunto convinti da tutte queste chiacchiere, sono le prime a dire: vuoi metterti lo smalto come Fedez? Ma mettitelo pure, ma stiamo parlando di bambini di 5, 6, 7 anni che vengono avallati dai genitori. Allora, ritorniamo a fare i genitori e a dire ai nostri figli cosa è bianco e cosa è nero. Come si chiama il maschio? Come si chiama la femmina? Che cos'è un maschio? Che cos'è una femmina? Ma basta! Cioè, è importante anche da parte nostra quel discorso che negli ultimi anni abbiamo sempre sentito, la parola politically correct, no? Che ce l'hanno talmente inculcato in questi anni che non puoi dire quello perché altrimenti si offende. E poi ti ritrovi un bambino rovinato per non dire quella roba lì perché altrimenti si offende. Allora, impariamo anche noi a dare il nome giusto alle cose, senza vergogna e senza la paura di passare per genitori con una mentalità retrograda, perché non c'entra niente. È un massacro che verrà fatto sui nostri figli. Quindi, se anche noi non ci facciamo più intortare da finta emancipazione, finto progressismo, e finalmente chiamiamo le cose con il loro nome e diamo una strada, perché quello è il nostro ruolo. Dare una strada ai nostri figli e lo possiamo ancora fare per fortuna perché è obbligo. L'articolo 147 del codice civile ci obbliga, l'articolo 30 della Costituzione ci obbliga. Allora ritorniamo a dare il nome giusto alle cose, diamo finalmente una strada ai nostri figli, ritorniamo a fare i nostri genitori, riprendiamo le nostre responsabilità. Laddove ci sono le famiglie separate, per favore, il papà faccia il papà e la mamma faccia la mamma. Bisticciate a parte, ma poi davanti ai figli fatevi trovare uniti nell'educazione. E diamo una strada a questi ragazzi, perché quello che loro in questo momento stanno propinando è il caos, è la distruzione della figura genitoriale, è la distruzione della famiglia. Se all'interno del documento stesso tu mi dici, sei libero di fare quello che vuoi, bambino, vai a letto con chi vuoi, cioè bambino. che si parla ai bambini più volte. Vai a letto con chi vuoi, anche contro le intromissioni familiari. Ragazzi, è finita. È
Ecco,
finita.
ma che cosa possiamo fare concretamente? C'è qualche consiglio che possiamo dare ai genitori che hanno bambini piccoli, ovviamente a scuola, iscritti a scuola? Cosa possono fare per tutelarsi, per prendere qualche provvedimento, insomma, per evitare di cascare in queste trappole?
Allora, innanzitutto quello che dicevo poco fa, tornare ad essere genitori attenti.
Vabbè, e quello è, insomma, è molto, insomma, una cosa fondamentale, però insomma.
Abbiamo sti libri, sediamoci un attimino vicino ai nostri figli e vediamo che cosa c'è scritto. Perché nella parte della biologia ho visto che ci sono dei libri dove c'è scritto che il sesso biologico può non corrispondere al sesso percepito, in libri di prima media. Ragazzi, no. No, allora
Certo,
risediamo.
questo sicuramente, però io chiedevo sul piano proprio burocratico, un genitore.
Noi qui ci siamo mossi con delle diffide. Io quello che ho consigliato, per esempio, che è fatta veramente bene, c'è una diffida che gira su internet del popolo della famiglia che si trova veramente facilmente. Basta scrivere consenso informato gender e si trova immediatamente nella pagina dell'osservatorio gender. Perché quando scrivi consenso informato gender, poi si aprono diverse scelte. C'è la parte consenso e osservatorio gender, lì si trova direttamente la diffida del popolo della famiglia, che è fatta veramente bene. E già quello, secondo me, bisognerebbe presentarlo a monte, a scuola, nei centri dove vengono fatti i compiti per i ragazzi, nei centri delle attività extrascolastiche, perché non è il discorso solamente all'interno della scuola. Voi tenete conto che a questo documento qua vengono informati anche tutti gli educatori, le varie figure degli educatori. Quindi occhio a tutto, al gruppo sportivo, al gruppo dei compiti, occhio a tutto. Allora prendete questa diffida e la girate. E quello già è un inizio, perché a quel punto è vero che io, per esempio, tanti hanno firmato il patto di corresponsabilità con la scuola, però se io successivamente alla firma del patto, perché ci sono diritti e doveri da parte sia della scuola che delle famiglie, allora se io successivamente al patto ti mando una diffida, vale quello che io ti sto dicendo nella diffida di integrazione di quanto firmato nel patto di corresponsabilità. Ok? Quindi la scuola non può fare orecchie da mercante, magari chiedere un confronto con il dirigente e con gli insegnanti, magari. Proprio perché ve l'ho detto, secondo me non percepiscono la gravità di ciò che sta dietro a tutti questi discorsi. Per cui un bel confronto costruttivo, civile, educativo, senza scaldarsi, magari portando questo documento e facendo vedere con i loro occhi cosa potrebbe succedere all'interno della scuola, già solo fare vedere gli obiettivi gli potrebbe fare capire in cosa verranno coinvolti. Perché ve l'ho già detto, qua c'è scritto gli insegnanti dovranno essere stimolati e sostenuti. Allora, stimolati e sostenuti cosa potrebbe essere? Stimolati potrebbe essere economicamente con dei progetti. Quindi non si dà importanza al contenuto, ma alla fine all'obiettivo. Cioè io faccio questo progettino tanto che mi interessa, mi guadagno quei 1.000-1.300 euro, facciamo questo progettino sull'affettività senza capire la gravità di ciò che comporta. Okay? Quindi allora se io presento la diffida prima di presentare quel progetto a mio figlio, mi devi coinvolgere come genitore, ok? Quindi come inizio. E poi attenzione ai libri, leggeteli, magari diffidate quelle pagine lì, se voi vi rendete conto che ci sono delle pagine che non vanno bene. Ed esempio, una cosa che ho notato all'interno del libro d'inglese di mio figlio nell'esercizio, purtroppo, quando parlano della famiglia, tutte le famiglie ci sono tranne che la famiglia tradizionale. Cioè, è incredibile. E quindi anche già dai libri si parte con una diseducazione alla famiglia, con una diseducazione alla struttura della società che siamo
Quello che
noi.
dicevamo prima, no? Il nome dell'antidiscriminazione, poi si discrimina proprio la famiglia tradizionale. Gente, siamo in conclusione. Voi hai anche tu un consiglio da dare ai genitori quando si trovano in queste situazioni? Cosa diresti?
Innanzitutto direi che per le mie conoscenze ci sono ancora, grazie a Dio, tanti insegnanti e tanti genitori che si impegnano in questa difficile avventura di pensare perché è un'avventura ed è difficile, non è inutile che ci nascondiamo dietro a un dito, soprattutto nel mondo di oggigiorno, dove tante cose magari gli stessi genitori non le sanno neanche, non riescono neanche a controllarle. Sto pensando ai videogame, sto pensando a quello che fanno con l'informatica e tanto altro. Quindi io direi che è che il rispetto per l'altro parte dal rispetto per se stesso, e quindi non bisogna fare, cioè, tante volte queste sono veramente tutte battaglie ideologizzate e non si tiene al centro proprio quello che dicevo prima, no? Il bene prezioso del futuro dei nostri figli. Quindi io direi che la cosa, per dare anche una dimensione di speranza, perché sennò sembra tutto molto, no, cupo, assumersi questo rischio educativo. Cioè, avere la capacità di dire dei no, portarli avanti coerentemente, e poi magari quando diventeranno più grandi, adulti, te li rinfacceranno, ma tu sai che sei stato coerente e possono aver magari anche cambiato. No? Loro idea, approfondito, non rimanere mai nella, perdonatemi, negli slogan, nella banalità e nella superficialità, perché, come diceva mia nonna, la carne di cristiano è l'ultima che si conosce, bisogna andare veramente in profondità e ascoltare per bene, non far finta di sentire e basta, cogliere le necessità, cogliere i bisogni. Non nasconderci anche che ci sono queste problematiche di identificazione sessuale, ma che si possono tranquillamente, voglio dire, ascoltare, accompagnare senza avere degli essere così interventisti, che fa il paio con quello che dicevo prima, no? Della performance e che poi dall'altra parte spingono su i sensi di colpa, no? E quindi credo che avere il coraggio di accompagnare, il coraggio di exducere, non di mettere dentro, di guardare proprio all'unicità e alla ripetibilità di quel figlio, e fare anche delle, perdonatemi, ma delle cordate fra genitori, perché i gruppi appunto di genitori che si aiutano reciprocamente non sono un male. Così come il patto educativo che dicevo nei confronti della scuola, perché anche lì ci sono insegnanti e insegnanti, e quindi non è che come dire, nel corpo docente di una stessa classe la pensano tutti, no? In maniera uguale, però non deve diventare neanche come dire, il podio da cui far passare delle cose che poi, se ci pensate bene, è esattamente l'omogeneizzazione. Cioè, loro vorrebbero la dimensione del rispetto di ognuno e di ciascuno nell'unicità e nella ripetibilità, ma i messaggi che arrivano poi invece sono di omogeneizzazione. E se voi ascoltate anche gli adolescenti e i giovani che parlano di questi argomenti, sono tutti, fra virgolette, farciti delle solite frasi. E
Bene,
questo è un dato di fatto.
grazie, grazie Cinzia. In conclusione, ecco, io mi sentirei di dire che questa guerra che in effetti si è aperta nei confronti della famiglia e questo anche, diciamo, riappropriarsi del ruolo genitoriale nel senso più pieno e più bello del termine, è un processo che non si può disgiungere, no? da una concezione di conversione della propria vita, no? Di un cambiamento, perché padre e madre appunto non si nasce, si diventa, e gli errori si possono anche superare, quindi intendo errori in termini di disinteresse, di scarsa attenzione, a volte anche nei confronti dei figli, a volte anche come conseguenza di un ritmo di vita molto intenso, no? Che lascia poco spazio ad una relazione più attenta da parte dei genitori. Ecco, tutte queste cose si possono cambiare, ma a partire dalla consapevolezza anche dei limiti genitoriali, no? E quindi dalla convincimento che è necessario un cambiamento, appunto una conversione. E poiché l'uomo non è solo materia, ma è anche spirito, ecco, diciamo, ci si riappropria del ruolo genitoriale, secondo me, e soprattutto anche attraverso la preghiera, guardando la famiglia di Nazareth a cui noi dovremmo tutti aspirare e diventare appunto come quella. Per cui i consigli adesso per agire anche sul sociale ce li abbiamo, si può partire con le diffida, con le diffide, e i consigli sono anche stati dati nel senso di cercare di fare gruppo tra le persone che non vogliono rinunciare appunto all'educazione dei propri figli, soprattutto non si arrendono di fronte ad una cultura che vuole indurre invece forzatamente una certa visione dell'uomo, e che sono decisi a lottarla proprio per il bene appunto dei loro figli. Ottobre è il mese giusto, è il mese del rosario, e quindi diciamo questa preghiera ci può aiutare a trovare la forza per fare questo combattimento, che non è soltanto un combattimento tra ideologico, diciamo, ma è un combattimento che infine è un combattimento tra le forze del bene e le forze del male, tra Dio e Satana. E quindi c'è da pregare veramente per poter condurre questa battaglia. Ringrazio i nostri ospiti, la dottoressa Paladino e la dottoressa Baccaglini, per il contributo che ci hanno dato, e do appuntamento ai nostri radioascoltatori il secondo martedì di novembre. Ave Maria.